Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Ciao, sono Vitridente, una podcaster, speaker, content creator, e se sopravviveremo a quest'estate, probabilmente sarò anche
una sopravvissuta. Ciao, sono Lia Begani, sono un'educatrice, rieducatrice cinofila e divulgatrice, questo abbiamo scoperto la puntata scorsa, e questo è
Compagne di Branco.
Un, due, tre, ma quanta confusione c'è. 4, 5, 6, dei cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di Branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Cara Lia, con questa afa che mi penetra nel cervello, di cosa sei grata? Per cosa sei grata? Dei tuoi cani?
Di avere 6 cani?
Di avere tutti i cani? No, eh?
No. Ma smetti! Che cacchio!
Sto già facendo la faccia!
Sto riflettendo! Ma no, come sei paranoica!
Oggi sono paranoica, è il caldo. Sai chi impatta tantissimo?
Di voce.
Sì, lo so. Sai chi impatta tantissimo la salute mentale, questo caldo?
Infatti io sono cattiva come l'aglio.
Senta
che ci rifletto.
Vabbè, mentre io digerisco il libanese, perché se andate a pranzo al libanese,
sì,
io
buono,
ho tutta
casa,
buonissimo, però io sto, ecco, Andres, ecco, questo puoi tenerlo, però se dovessi ruttare libanese, mi raccomando, taglialo.
Esatto, come taglierò io le mesh bionde che mi farà venire ruttandomi. Mm. Sono grata di avere 6 cani perché è divertente. Io mi diverto un sacco a guardarli quando va, tipo l'altro giorno. All'interno del mio branco ci sono dei rimaneggiamenti, per cui io non, per certi versi ne sono grata, ma in realtà non tanto, ma vabbè, una storia lunga che non...
Deve ancora elaborare.
Esatto. Comunque ci sono dei rimaneggiamenti e quindi, insomma, la regina madre, anche detta Cleopatra, e sta facendo un grooming compulsivo all'Adelaide per avvisarla che mo sono tutti i cazzi suoi. E l'altro giorno c'era Cleo che stava facendo questo grooming di trasmissione gerarchica all'Ade, ed è arrivato Poldo e si è avvicinato anche lui col muso alla faccia della Cleo come per dire
e io,
se vuoi puoi leccare anche me. E la Cleopatra l'ha guardato male, proprio schifata, ha sbuffato e se n'è andata. E quella scena lì, nonostante per il povero Poldo sia stato uno smacco per la sua autostima, mi ha fatto molto ridere.
Sì, avercela noi, la schiettezza che hanno i cani nel dire no grazie, non mi va, mi fai schifo, ciao.
E tu, Vale, perché cosa sei grata?
Io sono grata... Vabbè, sì, questa forse devo dirla già da tempo. In realtà io ho preso la Panda in un momento storico in cui stavo molto, cioè stavo bene psicologicamente, ero contenta, stavo bene da sola, ecc.
E quindi hai deciso che era ora
di rovinarmi la vita.
Che palle!
E però nel corso del tempo, perché ormai ce l'ho da 6 anni, se ho avuto dei momenti di down, devo ammettere che dover portare fuori loro, farmi la sacrosanta passeggiatina, tipo stamattina c'erano quei magici 10 gradi in meno e io dentro di me ho detto sarebbe proprio la temperatura ideale per andare a fare una passeggiata con i cani, me la stava facendo la pigrizia, poi invece sono andata a fare la passeggiatina con i cani, ero molto più, stavo meglio io dopo, stavano meglio i cani.
E invece a cosa hai dovuto rinunciare?
Aspetta, perché ce n'era una bella questa settimana, ne avevano combinata una grossa, ma avevano rubato qualcosa, aspetta,
Panda, cosa hai rubato?
No, non ha rubato niente. Guarda che Angelo quando dorme. Ah, banalmente, diciamo che una coppia di amici si è offerta molto carinamente di ospitare me e Andrea in appartamento gratis una settimana al lago che io amo tanto. L'appartamento di una loro parente che assolutamente di bestie dentro non ne vuole.
Brutta, brutta.
Signora brutta. E quindi non ci andiamo. E quindi andiamo da un'altra parte dove invece gli animali li prendono.
Va bene. Io invece ho dovuto rinunciare a dormire perché avevo i cani col caghetto stanotte.
Sì, cazzo. C'è un sonno la Lia oggi, sta molto faticando. Cioè. Se vuoi ti do una sberletta per tenerti sveglia.
No, grazie.
Una piccola pausa, poi torniamo con il topic di questa puntata. Di cosa parliamo quindi oggi, in questa puntata?
Allora, oggi partirei dal descrivere che cosa ha fatto nascere l'argomento di oggi.
Ok, settaci, cioè, facci
ambientare.
Esatto, contestualizza.
Allora, mi è capitato di conoscere una famiglia che è andata in un canile della nostra zona, non di Parma, e chiedendo un cucciolo simpatico.
Perché, cioè, chiedendo, ha detto vogliamo un cucciolo simpatico?
Simpatico, perché loro hanno un forte traffico dentro casa, perché hanno molti nipoti, hanno molti amici che vanno e che vengono, quindi insomma fondamentalmente loro
simpatico inteso come socievole, okay.
Esatto. E vabbè, a parte che come primo cane gli hanno fatto vedere un povero pastore tedesco di 8 anni cieco, che per l'amor di Dio,
amore mio,
venite ad adottarlo, che si merita tutta la felicità di questo mondo, però ai noi non era quello
non era
che cercavano
loro. No, no.
E insomma, fatto sta che gli è stata presentata questa cagnolina molto molto chiusa. E gli è stato detto: tranquilli, una volta che la cagnolina si affida a voi è fatta. Poi insomma, questa cagna in realtà si è affidata subito a uno dei membri di questa famiglia, ma a tutti gli altri no, addirittura manifestando aggressività verso gli altri membri della famiglia, e mi hanno chiesto di venirla a vedere e di lavorarci. Quando l'ho conosciuta io mi sono accorta immediatamente dagli atteggiamenti che si trattava di un cane considerato semiselvatico, okay, ferale. Cioè sono cani che per vari motivi non entrano in contatto, insomma questa è una cagna nata da cani randagi. Ok, in sintesi, che qualcuno per qualche strano motivo ha deciso di raccogliere dal suo territorio, di portare vicino a questo canile e di lasciare lì insieme a tutta la sua cucciolata.
Okay.
Ok, sta di fatto che poi quando io ho chiamato le volontarie del canile, che gli hanno detto a queste proprietari no, tranquilli, poi è tutta discesa, loro mi hanno detto di sapere perfettamente che questi erano cani che fino ai 3-4 mesi il contatto con l'uomo non ce l'avevano avuto.
Che è stato un po' come quando a me hanno detto tranquilli, tranquille, la panda è omolossoide.
Esatto.
Quindi direi che le tematiche sono due. Una, la consapevolezza nostra di quando ci approcciamo all'adozione del cane, specialmente se lo adottiamo in canile, o comunque non da allevamento, insomma, eccetera, certo, e non abbiamo tutte le info della memoria di razza, bla bla bla. E l'altra tematica è proprio i cani non socializzati, cioè l'imprinting dei cani non socializzati, esatto, e le aspettative nei confronti di questi cani.
Esatto. Perché il succo del discorso qual era? Che questa, che a cui è mancata la base, sarà sempre una cagna tendenzialmente diffidente, soprattutto con gli estranei al nucleo familiare. Questo comporterà sempre un livello di disagio da parte della cagna e un livello di difficoltà da parte di chi vive con questa cagnolina.
Eh beh, certo, anche perché loro, tra l'altro noi, io e Alessia, non siamo andate con delle richieste specifiche, era più tipo vogliamo un cucciolo, due cucciole femmine, ok, però da portare, sì, da portare con noi, abbiamo grossi spazi vicino casa, passeggiate, quindi in teoria questi invece poveretti sono andati con delle richieste belle specifiche,
sì,
cioè
assolutamente
casa
sì,
nostra è trafficata, entra gente, esce gente, questi gli hanno detto sì sì non c'è problema, asbe.
Il problema è che poi io quando mi è stato chiesto di fare l'inserimento di una bimba di 4 anni, gli ho detto, oh, Elade, cosa c'è?
Niente, perché che mi compaiono orrendo.
Ah.
L'inserimento col cane della bimba di 4 anni.
Ho dovuto dire, ragazzi, qua abbiamo un problema grosso.
Ma la bimba è figlia o nipote? Ah, quindi questi sono nonni questi?
Questi sono nonni. Che però devono passarci l'estate con sta bambina.
Oh, signore.
Vabbè, comunque, tralasciando i fatti loro, che vabbè. Questo per dirvi che, allora, le fasi evolutive del cucciolo non sono trascurabili, ok? Partiamo dal fatto che i cuccioli iniziano a provare sensazioni, emozioni e a metabolizzarle già nella pancia della mamma.
Ah, ci picchia però.
Quindi una mamma stressata metterà al mondo cuccioli potenzialmente timidi e preoccupati. Quindi già il contesto di vita della mamma ha un significato per quello che poi diventerà il futuro vostro cane adulto, ok? Quindi è importante, è ovvio che noi 90 volte su 100 quando andiamo ad adottare un cane, no, questa roba non la possiamo sapere, perché no. Spesso e volentieri arrivano cuccioli fatti e finiti, ciao bene, asbe. Però ad esempio invece quella potrebbe essere una cosa che potete indagare quando invece andate in allevamento, quindi vedere dove stanno i cuccioli, vedere come stanno gli adulti, vedere se sono cani tranquilli e sereni o se sono cani che ti abbaiano, stanno in stress tutto il giorno. Già, questa ad esempio è una cosa che lì invece potete valutare. E questo per la fase prenatale. Poi c'è tutta la fase neonatale in cui il cucciolo è nella primissima fase, quindi nelle prime due settimane, prima settimana è abbastanza inerme, nel senso che ha tutti i riflessi di ricerca della tetta, ok? Riconosce a livello olfattivo la sua mamma, ma il bagaglio, insomma, è impegnato a sopravvivere, a imparare a mangiare, a respirare in quella fase lì. Dopodiché intorno dai 10 giorni in su iniziano a aprire gli occhi, a aprirsi i canali uditivi, e quindi inizia un pochettino di socializzazione con l'ambiente. Quindi è importante che inizino a vivere i primi stimoli ambientali, a sentire i primi rumorini. C'è chi gli lascia acceso la radio, mi raccomando allevatori, la radio no H24 a sti poveri cuccioli, perché è anche importante in questa fase in realtà che riposino tanto e riposino bene.
Okay. Scusa, però sto pensando a questi giorni
ogni volta smetti di piangere tutte le volte che
ogni volta che tu parli di queste fasi io non riesco a fare a meno di pensare alla panda cucciola e di quello che deve aver passato
con la sua mamma legata alla catena al sole a morire,
ecco. Okay. Esatto, lei in difesa piccolina, che adesso lo so che è stronza.
Panda, sei mai stata in difesa tu?
Sì, che lo è stata.
Non è vero, lei è nata killer.
Comunque, procede.
Jack Russell che va in lei ha fatto sì che non sia mai stata in difesa.
Era una piccola cucciola in difesa.
Con le orecchie nere.
Prego.
Comunque, tornando a noi, mi hai fatto...
No, scusa, ci sono le fasi importanti dei primi due mesi, qua stanno con la mamma,
un pochettino di bagaglio esperienziale, poi dall'ottava settimana in poi inizia quella che viene definita fase di socializzazione primaria. Ah, nota bene, sempre per via dell'importanza della presenza materna e delle emozioni materne, tralasciando il fatto che poi loro dall'ottava alla dodicesima settimana, al periodo della socializzazione primaria, e devono fare esperienze con le persone, con la propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera.
Che non vuol dire
prenderli e sbatterli al centro commerciale perché devi socializzare.
Far venire tutti i vostri vicini, cugini.
Adesso poi arriviamo anche a quel dettaglio lì. Le emozioni e gli insegnamenti della mamma nei confronti del mondo esterno sono crucialissime in questa fase qua. Quindi al di là delle esperienze che poi loro faranno, quello che gli ha detto la loro santa mamma nella loro lingua non si cancella. Quindi se voi prendete il figlio di una cagna selvatica che l'uomo gli non lo risolviamo quel problema lì, ok? Cioè il fatto che la sua mamma gli abbia sempre detto diffida delle persone perché le persone sono un problema, tu poi ci potrai mettere una pezza ma non avrai mai un cane socievole.
Faccio l'avvocato faccio l'avvocato del diavolo. Le volontarie non è che magari intendevano: se il cane prende fiducia in voi inteso come voi umani che lo portate a casa, poi possono arrivare, può arrivare a vivere il mondo attraverso i vostri occhi e sensazioni.
Nì, perché lì eravamo già tanto oltre. Mm. Cioè, se fosse stato un cane più giovane, sì, ma quella era già una cagna che aveva 6 mesi, 7 mesi.
Ok.
Era grande, cioè era grandino. E per un cane che non ha fatto nessun tipo di esperienza fino a quel momento lì,
è tosto.
Siamo parecchio avanti con i lavori. Cioè, quella, infatti, io ero molto preoccupata che arrivasse la fase del calore, che poi lei svalicasse nell'aggressività. Comunque, quello è un altro paio di mani che ribadisco su di poi. Dopo sono cose che un po' personali legate a questa famiglia in particolare. Tornando a noi, e quindi anche le esperienze della mamma e le emozioni della mamma nel momento in cui lei alleva la sua cucciolata hanno un'importanza cruciale e fondamentale in quello che diventerà poi il vostro futuro cane. Detto questo, dall'ottava alla dodicesima settimana inizia una fase che viene definita di socializzazione primaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cane, tutte le esperienze che farà in questa fase crucialissima, nel bene e nel male, se le porterà avanti tutta la vita. Quindi se voi siete bravi, e se la sua mamma è brava, e se l'allevatore è bravo, e se vi va di culo in canile, esatto, loro fanno delle esperienze positive in questa fase qui, e quelle esperienze positive vi creano un cane solido. Se le esperienze che fanno in quella fase lì sono carenti o negative, quindi non ci sono o sono fatte male, quelli sono cavoli acidi per tutta la vita, perché uno, sono esperienze che lui sarà in grado di generalizzare. Cosa vuol dire? Ho preso un calcio nel culo da un signore coi capelli grigi, tutti i signori coi capelli grigi sono degli
stronzi. Dare un calcio nel culo.
Oppure, oh, sono stato graffiato da un gatto, i gatti sono un problema.
Sì, diventano quei leitmotiv della tua vita, quei traumi famosi che poi ti porti dietro, e anche se non sono necessariamente le stesse identiche situazioni, tu reagisci male lo stesso.
Assolutamente sì.
Quindi fatta questa...
Aspetta, non ho fatto.
Ah, scusa.
E in più, ribadisco, sono quelle più durature, cioè queste sono esperienze che una volta fatte rimangono.
Ok.
C'è una seconda finestra di socializzazione, che è quella che va dalla dodicesima alla sedicesima settimana, che viene definita socializzazione secondaria, che è sempre socializzazione, quindi può fare esperienze, può portarsi a casa cose positive anche da qui, ma quelle cose positive sono da rinforzare, cioè da mantenere rinforzate in questo caso.
Cioè non sono assolute come quelle precedenti.
Esatto.
Okay.
Cioè se, che ne so, io in questa fase qui conosco un gatto, a parte che questa cosa non è più così generalizzabile come nella prima, quindi sì, ok, questo gatto ok, ma gli altri gatti ne dobbiamo parlare.
E soprattutto ci sarà più margine di gioco su queste in un futuro, quelle non generalizzabili.
Sì, cioè...
Se hai un'esperienza negativa tra la dodicesima e la sedicesima settimana... di il gatto che ti graffia, il signore con i capelli grigi che ti dà un calcio nel sedere, non si fossilizza.
Oddio, quello dipende da quanto è forte l'esperienza, quanto è impegnativa quell'esperienza lì. Però questo per dirvi, in sintesi, che arrivata alla conclusione del quarto mese, dopo ci si mette solo delle pezze. Cioè non si torna più indietro, ok? E nel caso, ad esempio, torno all'esempio della cagna specifica perché ce l'ho fresca, lei è una cagnolina che non diventerà mai un cane socievole. Cioè lei sarebbe, l'ideale per lei sarebbe andare a convivere con una persona un po' solitaria, che magari vive in un contesto rurale, che gli dice ok dai, devo vedere delle persone, ok adesso tu vai in box, non ti sottopongo a quella roba qui, impara a prendere spazi e boh, la viviamo così, le persone non ti piacciono, vai, non c'è problema, le gestisco
io. Non sei obbligata ad averci a che fare.
Ok, perché ci siamo un po' rotte le scatole del solito concetto che sì, vabbè, il cane ha dei problemi, il cane ha vissuto questo, il cane ha fatto quello, basta l'amore.
No.
Un corno. Ok, no, non funziona così, ok? E ci siamo anche un po' rotte le scatole di vedere arrivare cani semi selvatici che si portano dietro difficoltà nella vita urbana per tutta la loro vita, e che quindi si faranno, una volta arrivati su, dopo la loro bella staffetta, si faranno una vita del cacchio, perché vivranno una vita stressante per tutta la vita, perché li sottoponete a una cosa a cui loro non sono stati abituati per tempo, e a delle cose che non hanno avuto modo di vivere per tempo, e che quindi
non sanno gestire,
non bene. Sapranno gestire mai.
Questo ovviamente rifacendoci all'idea che purtroppo con la staffetta, per quanto parta da un sentimento sicuramente positivo, un gesto di generosità, quello che volete, purtroppo nel tempo si è creato questo giro, questi tantissimi giri delle staffette che non si curano veramente di valutare se il cane che stanno prelevando dal suo territorio stava bene lì oppure no. C'erano i presupposti per pensare che non avesse cibo, fosse malato, malnutrito, oppure invece era da generazioni che se ne stava lì. Questi cani vengono presi e via che si salvano al nord, poi questi arrivano al nord che stavano bene nei loro territori e non sono in grado di interagire.
Esatto, al di là del stare bene o non stare bene, perché poi c'è anche tutto il contesto dei canili lager al sud, credo che sia di fondamentale importanza valutare anche quanto l'ambiente esterno alla famiglia sia adatto a quella tipologia di cane, ok? Cioè, certo. Se c'è un cane che deve venire fuori da un canile lager, per l'amor di Dio, ci deve venire fuori di lì.
Sì, 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 sì.
Siamo d'accordo, però non può andare a vivere in centro a Parma.
No.
Ok? Perché comunque va bene, si è venuto fuori in un canile lager, si va bene adesso da mangiare, un tetto sulla testa, ma tutte le volte che esce di casa si caga sotto. Un altro conto è se lo dai al signore che vive in campagna, che ha l'amore per gli animali, che non lo sottopone a stress sociali troppo impegnativi, e allora quello sì che è dire ok, adesso sì che hai fatto un passaggio di qualità di vita che valeva veramente la pena fare. Lo so che è brutto, ragazzi, perché no, ma sono argomenti delicati.
Sono argomenti delicati perché è ovvio che le intenzioni siano sempre le migliori da parte di tutti, certo. Sia della persona che adotta, sia della volontaria che salva, sia del network di persone, no, che si attiva per eccetera, certo. Eccetera. Il problema è che il rovescio della medaglia qual è? Che per un gesto positivo, un gesto magnanimo, perché adesso la famiglia di cui parli tu si è rimboccata le maniche e sta cercando una soluzione, ma spesso accade che arriva il cane, non è come uno pensava che fosse, e allora viene rimollato a suo giro lontano dal suo territorio, lontano da dove magari poteva essere anche…
Esatto.
E quindi insomma è più per onde evitare…
Esatto, e poi credo che al di là, cioè, considerando sempre le emozioni del cane, che per me sono primarie ed è importantissimo valutarle a monte anche se non è così semplice, io credo che sia di fondamentale importanza anche per chi sceglie di lavorare nel mondo del volontariato canino, e imparare a assimilare queste informazioni e poterle trasmettere ai futuri adottanti, perché è altrettanto importante che gli si dica ok, questo cane a costo di, lo so che è brutto, però a costo di non far adottare il cane, è importante che chi va a chiedere abbia le informazioni tali da sapere che potenzialità ha l'adulto che si trova, il futuro adulto che si troverà davanti.
Perché anche lì tanto è controproducente, perché io e l'Alessia ce la siamo messi in tasca perché potevamo, cioè è vero, io ho fatto un grande lavoro con la panda, ma potevo.
Certo.
Quindi ero da sola, non avevo dei bambini, non avevo una famiglia, avevo del tempo libero, avevo delle risorse, e quindi me la sono ho fatto quella che secondo me era la cosa giusta, a parte che non ci ho mai proprio neanche pensato perché l'amavo più di me stessa, ma fare una cosa del genere per smazzare i cani, col rischio poi che quindi dare informazioni non trasparenti, non corrette,
o non darle.
Per poi ritrovarsi la persona che ti riporta lo stesso cane è solo che controproducente, secondo
me. Certo, assolutamente sì. Perché poi spesso c'è anche chi il cane non lo riprende giù e poi se lo devono smazzare le volontarie del nord, e magari appunto ci sono cani come quella famosa segugia di cui abbiamo parlato diversi podcast fa, che adesso vive in box perché è inavvicinabile.
Certo.
Ok, perché è una cagna che è stata in giro per le campagne per tutta la sua cucciolità, si è fatta i cavoli suoi in campagna fino a che non l'hanno recuperata, poi è arrivata su, ha fatto pure delle esperienze negative, boh, questa ce la siamo ufficialmente giocata. Ok, questo per dire che io capisco perfettamente la voglia di dire, ma non è più comodo andare a vivere su un divano, avere la ciotola di pappa calda in inverno, l'aria condizionata in estate, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ma ci sono cani per cui non ne vale la pena, ma non per noi non ne vale la pena, ma per loro. Mm-hmm. Ok, io conosco un cane che è arrivato da cucciolo, e a parte che già dai video che mi hanno fatto vedere i proprietari, che i volontari avevano mandato ai proprietari con sti cani che ringhiottavano e abbaiavano al volontario che li filmava, che era lo stesso poi che gli portava da mangiare tutti i santi giorni, per farli scegliere ai futuri adottanti. Dico, Cribbio, se tu vedi che un cucciolo già ti dice quando è piccolo, vuol dire che lì sotto di base c'è un livello di diffidenza alto e tu non lo puoi dare a uno le prime armi. E questo è stato mandato a vivere in centro a Parma da una ragazzina di 18 anni, perché vaffanbego, siamo maggiorenni a 18 anni, ma siamo ragazzini,
sì, sì,
senza il consenso dei genitori, quindi si è creata una dinamica devastante. E ragazzi, quel cane a un anno era un killer, cioè voleva vedere tutti morti e male possibilmente.
Quindi, dato che è successo, quando io ho preso la Panda e poi andavo nelle prime aree cani perché non sapevo che dovevo invece tutelarla da quelle situazioni lì, una delle cose che mi dicevano più spesso effettivamente era: ah, ma sei andata al canile e te l'hanno data? Io, sì, veramente sì. La lamentela, diciamo appunto diffusa, era che fossero molto selettivi e devi compilare il questionario, i volontari stessi sono molto attenti. Se trovate dei volontari attenti che sono come Lia, per esempio, perché lei io quante volte ti dico quello va bene per me, no,
non l'abbiamo ancora trovato uno,
esatto, non esiste probabilmente. Se sono attenti, se vi dicono di no, non è perché sono snob e pensano che siete delle pessime persone, è perché hanno valutato il cane, le vostre esigenze, le vostre
abitudini. Con la Panda non l'hanno fatto,
no,
però
no, io sono l'unico caso di quel canile
in cui allora, non vedevano l'ora di lanciarci fuori dietro.
Dunque io ti giuro, portavo lei e l'area cani. Ah, che bella cos'è, io uno Schwarzenbauer, perché dopo mi ero rotta le palle di dire che era una meticcia, no? Era talmente bella che tutti, ma è di razza?
Sì.
Sì, è uno Schwarzenbauer. Ah, non l'ho mai sentito, è molto rara. Ma la seconda cosa che mi dicevano quando dicevo che era del canile era: ah, quindi te l'hanno dato? Io, fighi, me l'hanno tirato dietro.
Chissà come mai, Panda.
Però com'è che me l'hanno tirato dietro e l'altra gente dicevano tutti di no?
Cos'è non sto perché nessuno si è interessato a lei.
Beh, voglio dire, era stupenda quando erano piccole, non sembravano delle vesti di Satana. Cioè questo canile di Parma nello specifico, che non nomineremo, e le volontarie non ne nomineremo, ha avuto una politica di selettività acutissima fino al maggio del 2017,
e la
è scattata a giugno di 2017. No, primo maggio 2017. Ah no, scusa, sono arrivati a primo maggio, io l'ho presa a luglio agosto. A giugno hanno detto: boh, adesso chi primo che arriva gli lanciamo dietro i cani, ed eccoci qua. Per cui quando io lo so che c'è questa cosa delle volontarie, volontari che sono un po' matti, vi fanno 380.000 domande e a volte sono un po' matti.
Sì, a volte nella cinofilia piena di
me. Diciamo,
e ve lo dice,
è una che è. Però io adesso con Andrea, una delle cose che ci diciamo sempre quando pensiamo ai cani futuri, io la cosa che gli dico è: ah, se la Lia non mi dice che va bene, io non lo voglio neanche vedere pitturato, perché per la mia lifetime io i cani che erano difficili ho dato, credo, no?
Sì.
Ecco, grazie.
Però c'è da dire che fatti questi, tutto sommato, è quasi
esatto,
discesa.
Esatto, capito? Sì, ok, sì, dopo sono tranquilla. Tanetti uguale, ve l'ho già raccontata la mia esperienza. È vero, è pofficioso, è meraviglioso. Probabilmente se io non avessi avuto Panda, lui di suo avrebbe costituito meno difficoltà. È proprio anche la combo che è letale. Però è un canetto preso, boh, da un cortile.
Io di Tano l'ho saputo a cose fatte, ovviamente, sì, perché tiene, sapeva che gli avrei detto Vale.
Ci tiene molto a ricordarlo tutte le volte, perché ne va della sua credibilità. Però loro, per esempio, quella mamma, l'ho scoperto dopo, sono stati, perché ho dovuto investigare, perché mi hanno mandato una foto della mamma, però è una foto X, quindi magari non è stato tanto con la mamma, non gli ha dato quelli, quei due mesi di insegnamenti base che dicevamo prima.
No, lui però secondo me con la mamma c'è stato, nel senso che lui...
E lui perché è così fobico?
Ma quella è, secondo me sono state le esperienze.
Ah, perché se anche lei vivono con la mamma...
Probabilmente anche la mamma era un po' timidona. Nel senso che lui gli autocontrolli ce li ha, le competenze sociali ce li ha, il tabù del morso ce l'ha, però è un fifone, è un cagassotto, quindi probabilmente c'erano molti pochi stimoli intorno a loro quando lui era molto piccolo, e in più di base probabilmente aveva una mamma timida con problematiche e che a sua volta ha avuto un'esperienza, esperienze negative, poche esperienze.
Allora ti butto in un'altra domanda da avocado. A parità di mamma equilibrata e due mesi canonici passati con la mamma equilibrata, se però le esperienze sono negative,
è più facile metterci una pezza.
È più facile?
Sì.
È così importante quella cosa lì della mamma.
Tantissimo. Guarda, adesso io sono una rompipalle, insisto, faccio brigo. Sì. Però ad esempio adesso c'è stata una famiglia che alla luce di un'esperienza fatta tipo la tua, cioè in realtà no, non tipo la tua, nel senso che loro sono andati da un allevamento super blasonato con 1500 titoli che però fa numeri molto molto alti, insomma non ho ben capito che caspiterina sia successo, ma secondo me è un problema selettivo, perché ho visto un altro cane, anzi altri due cani di quell'allevamento lì, e sono tutti e tre molto tosti di carattere, parliamo di golden retriever, quindi non stiamo parlando di maremmani. Alla luce delle difficoltà che hanno avuto con quel cane lì, quando questo cane non c'è più stato, mi hanno detto: Lia, vogliamo, insomma, noi non ce la sentiamo di stare senza, vogliamo un altro cane, ci aiuti per favore a scegliere. Allora ho detto: vabbè, io fossi in voi il golden non lo riprenderei, perché insomma il rischio di fare dei confronti è troppo alto. E soprattutto dopo la fatica che avete fatto, i risultati che avete ottenuto e la relazione che avevate col vostro cane, e cerchiamo un'altra razza. Quindi insomma abbiamo indagato un po' su quelle che potevano essere le loro preferenze, mi hanno detto che caratteristiche volevano, gli ho detto un po' che tipo di cani c'erano nelle razze a disposizione, hanno scelto il bovaro del bernese. E lì abbiamo cominciato il tam tam delle telefonate agli allevamenti, le domande, ho torchiato su quanti allevatori, gli ho detto: guarda, questi tre possono andare bene, se vuoi li andiamo a vedere. Quindi siamo andati a vedere il primo e c'era già la cucciolata, la mamma ci è piaciuta molto, abbiamo guardato i pedigree, gli ho raccontato insomma tutto quello che ho letto nel pedigree, e abbiamo guardato la mamma, era molto carina, una bella mamma, presente, poi cioè, loro tra l'altro in questo, l'allevatrice era un po'
snob,
brava, grazie. Che sembrava che sapesse tutto lei, però devo dire che a parte alcuni concetti antichi, come qua si dice il prugne di Marzolara,
che sono le prugne di Marzolara,
esatto,
per i nostri amici non, esatto, non locali,
e sono a parte alcuni concetti un po' antichi, lei aveva anche la cosa molto bella che quando la mamma iniziava a non voler più allattare, quando dava la pausa alla mamma metteva delle nanni con i cuccioli, cioè delle zie,
Beh,
è stata una cosa molto bella che ho voluto conoscere ovviamente quando ero lì, e guarda, devo dire che in effetti ha fatto un lavoro egregio, perché questo è un cane che pur nella sua un po' timidezza da cagnolone fragilone, perché è molto giovane, è veramente carino, c'ha proprio dei modi ma belli 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 meravigliosi, e infatti cioè loro stanno lavorando per mantenerlo gestibile, ma veramente non è mai stato faticoso questo cane, mai.
Quindi questo non è, questa non è una puntata che vuole scoraggiarvi dal cercare il cane in canile,
no, vuole incoraggiarvi a farlo però con la consapevolezza, esatto, di quello a cui andate incontro, perché credo che sia sacrosanto, cioè io e i miei cani traumatizzati me li sono portati a casa in un'epoca in cui mi potevo permettere di dedicarmi a un certo livello a sti cani traumatizzati. La Calli attuale quindicenne, che è una delle mie
quella
vece,
con la litosi,
quella con la litosi, con l'arterio. L'altro giorno è arrivata la Vale, che ridere, l'altro giorno è arrivata la Vale a casa mia e praticamente i miei cani hanno accesso a un angolo in cui si affacciano di fianco al cancello d'ingresso del giardino, ma non arrivano a diretto contatto con chi entra, e quindi erano lì ad abbaiare in quest'angolo tutti insieme a dire arrivata la Vale. E ho aperto la Vale, sono entrati tutti tranne la Calli. Dopo un po' mi guardo intorno, la Calli non c'è, vado fuori, era ancora nell'angolo che abbaiava la zia Vale. La zia Vale era entrata da un quarto d'ora nel frattempo e ancora lì
Si era persa il passaggio in cui
ero arrivata. Che è sorda come un campanone, quindi se la dovevo andare giù, toccarla, ha fatto un salto di un metro e mezzo. Questa è... Ha detto, Calli, è dentro la zia Vale. Tutto questo a gesti, perché
non sente,
non sente un cavolo. Quindi ho fatto, vieni con la manina. E lei è entrata tutta serena. Ma vabbè.
Però
appunto... Sto per dirvi che lei è un cane che arriva da... una pseudo forma di randagismo, nel senso che lei era di una persona che la lasciava libera in paese, non la considerava proprio. Purtroppo questa persona aveva problemi di alcolismo, quindi l'ha picchiata più di una volta, tanto che a Calli ha una frattura a una zampa.
Non lo sapevo della Calli questa cosa.
Ha una frattura a una zampa non curata, e quindi che gli ha dato zoppia per tutta la vita. E tra le altre cose, vabbè, ho avuto un problema di deprivazione alimentare quando l'ho presa io, poveretta. Lei era stata chiusa in cantina per portarla a sterilizzare, perché sennò lei poi vagava e tornava quando ne aveva voglia lei. E fatto sta che, insomma, lei quando è arrivata a casa mia cagava calcinacci, perché probabilmente, non so se nel cercare di scappare da sta cantina o se perché non aveva mangiato, comunque aveva mangiato il muro. Insomma, in sintesi.
Ma perché deve essere
detto questo, con la Calli io ho fatto un lavorone, nel senso che abbiamo dovuto lavorare sul fatto che poi lei si era attaccata molto molto morbosamente a me, perché non avendo mai avuto un gruppo per un animale da branco come il cane, quando poi lei il gruppo ce l'ha avuto è diventata iperprotettiva e iperpossessiva nei confronti di questo gruppo. E quindi, insomma,
però
questo non per dirvi
tu l'hai usata come
sì sì assolutamente lavorare. E questo non per dirvi di non farlo, anzi io credo sia anche arrivare in fondo ai casi più difficili, credo sia una bellissima soddisfazione, ma perché è un invito da parte nostra alle volontarie a dire sempre le cose come stanno, a costo di giocarsi delle adozioni. Lo so che è dura, e da volontaria vi dico, lo so che è dura, la capisco questa roba qui, ma il mio buon Ben è ancora lì, perché io non dico alla gente questo qua prima o poi diventerà un cane socievole, perché Ben un cane socievole non lo diventerà mai, perché ha fatto le esperienze del cazzo, ne ha fatte poche, e quelle esperienze del cavolo io non gliele cancello più, ok? Però se mi dite voglio un cane da guardia, voglio un cane per stare in campagna, voglio un cane che stia con me e che sappia prendere spazio dalle persone quando non se la sente, Ben c'è.
Ed è riuscita a fare l'adozione ed è riuscita a pubblicizzare l'adozione di Ben anche nel podcast.
Sì, se lo volete venitelo a conoscere,
scriveteci, esatto, e vi daremo tutte le indicazioni.
Cioè, perché io credo che la consapevolezza sia fondamentale, perché poi potete trovare quella come la Vale che al tempo il modo e la voglia di sbattersi e recuperare una situazione anche se non era pronta ad affrontarla.
Non ero pronta per niente.
Sapete quante lacrime ha versato la Vale per questa cosa? Anche risate.
Sì,
potete trovare anche quello che invece pronto non lo è, non ce la fa, anche perché si sente tradito dal vostro atteggiamento. Mm-mm. Viceversa, voi adottanti ascoltate quello che vi viene detto, soprattutto quando trovate un volontario corretto, informatevi bene anche quando non trovate un volontario corretto, perché il bagaglio esperienziale del vostro cane fa la differenza, ok? E ribadisco, è bellissimo salvare cani difficili. Io adesso, in questo momento specifico della mia vita, non me lo posso permettere perché ho una famiglia e un lavoro troppo impegnativi, ma quando me lo sono potuto permettere l'ho fatto, e tornassi indietro lo rifarei 100 volte, dal primo all'ultimo. Però mi rendo conto che non è una cosa che tutti si possono permettere di fare, tipo la famosa famiglia con la cagna ferale, una bambina di 4 anni, la cagna ferale che sa vuole magnà, non se lo può permettere.
E adesso cosa fanno?
Te lo spiego dopo. È una storia molto lunga, okay, questa. eccetera eccetera eccetera, ne avrei mille. Un'altra cosa che a me è piaciuta molto, e no, non è vero, non mi è piaciuta molto, però ad esempio mi è capitata un'altra famiglia, sempre per mantenere gli esempi, che è andata un po' a cuor leggero. Insomma, questa signora, gli è morto il suo bassotto per cui viveva, mm-hmm. e per uscire dalla depressione fortissima che gli ha causato questo lutto, è andata alla ricerca molto istintiva di un secondo cane. Mm-hmm. Hanno visto questa cagna, gli è piaciuta, l'hanno portata a casa senza informarsi, cioè non hanno preso informazioni sulla storia di questo cane, perché sono andati di pancia, perché era proprio un momento in cui loro smaniavano all'idea. E di fatto gli è capitata un'altra cagna semiselvatica. Devo dire che io sono stata chiamata come terza professionista. La prima ha fatto una sola consulenza, poi insomma non sono trovati bene. La seconda ci ha lavorato un po'. L'ha messa tanto a contatto con altri cani che l'hanno fatto da traghetto nei confronti del mondo e delle persone. Questa è diventata una cagna che le persone continuano a farle cagare, ma ha imparato a dire, ah vabbè, mi fai cagare, vabbè, tu stai lì, io sto qui, asbe. Ok, e sta serena in presenza di estranei dentro casa, semplicemente sta lontana, ha imparato la sua distanza di sicurezza, non sta serena in contesti urbani legata, perché gli sente di non poter prendere spazio quando è a guinzaglio e lì va in crisi. E i proprietari a me hanno chiamato per dirmi, ok, noi vogliamo portarci il cane al mare a settembre.
No.
Cane al mare a settembre non ce lo portate, chiamate un asilo dove lo mettono in mezzo ad altri cani, visto che lei ha competenze altissime nei confronti degli altri cani, come tutti i cani selvatici, e lì lei, se riesce a farsi un minimo di affidamento, ma proprio minimo, a chi gestisce l'asilo, lì lei sta bene e voi andate al mare a settembre, fine. Questo, e io non ci ho lavorato con quel cane, perché secondo me la cosa più bella che potevano raggiungere era proprio la consapevolezza del fatto che lei sapeva prendere spazio quando era ora di prendere spazio e stare bene in una situazione difficile con i suoi tempi, i suoi modi e le sue distanze.
Insomma, aveva raggiunto il massimo dei risultati che poteva raggiungere con le risorse che aveva.
Assolutamente sì, però è questo il tipo di consapevolezza che volevamo farvi raggiungere noi oggi. Mm-hmm. Cioè, imparate che il bagaglio esperienziale, i primi mesi di vita, le esperienze fatte con la mamma e il papà sono fondamentali per il vostro futuro adulto. E questo non vuol dire non prendetevi cani complicati, ma vuol dire prendeteveli con la consapevolezza di quello che andate a tirarvi in casa.
Cioè, no, errata è la convinzione che anche
si risolve tutto.
No, a parte si risolve tutto, poi anche se li prende 2 mesi, poi sono dei fogli bianchi su cui scrivere quello che vogliamo. Anche solo quei 2 mesi di vita e la storia e la vita della mamma stessa, quindi ancora prima di loro, sì, hanno un peso sul cane che porta a casa, sia che sia d'allevamento sia che sia di canile. Soprattutto nei casi di staffetta non avete la possibilità, o forse i volontari stessi non hanno la possibilità di investigare retroattivamente cosa c'è stato dietro, a volte sì.
La cosa che a me fa sempre molto arrabbiare è che mi capita spessissimo di sapere di contraddizioni di questi volontari, cioè che a volte
la non, contano.
Cioè, ci sono un sacco di volontari seri, ma purtroppo mi è capitato di incappare anche in volontari che, ribadisco, sicuramente con le migliori delle intenzioni, ma non raccontano tutto quello che hanno in mano su quel cane lì.
Certo.
Ok? E capisco che a volte è disincentivante, ma conosco anche un sacco di gente che dice, ma sì, lo voglio salvare, lo salvo. Ok?
Però, ok, però sapendo, cioè l'obiettivo era sappiate cosa andate incontro, partendo da questo
e
desiderio.
L'altra cosa che volevamo mettere alla luce è che ci sono cani effettivamente selvatici,
che forse più di tanto salvarli non si può, nella
esatto,
loro essere selvatici.
Che una delle cose che mi sono sentita contestare da alcuni volontari è ma là sono a loro stessi, ma là rischiano di essere investiti. Verissimo, ma torniamo un pochettino nel concetto dei gatti murati vivi in casa, cioè ve lo dice una che i gatti in casa ce li ha, però se
è
hai
meglio,
la possibilità,
è meglio una vita murato in casa o una vita vissuta a pieno,
magari più breve,
magari
nel caso specifico quelli sono cani che con le persone faranno sempre fatica, con le macchine faranno sempre fatica, col contesto urbano faranno sempre fatica, vivranno quei minimi di sprazzi di gioia quando ritornano in un contesto sociale tra cani, ma ci sono cani davvero che vengono su per stare male, e allora forse è meglio lasciarli nel loro territorio a farsi la loro vita, sì, con campagne di sterilizzazione eccetera eccetera eccetera, ma non è spostandoli e facendogli fare una vita del cavolo che risolviamo il problema né loro né quello del randagismo eccetera eccetera eccetera. Quindi è da valutare ovviamente caso per caso, però i cani selvatici rimangono selvatici soprattutto oltre certi limiti di età.
Bene, grazie Lia.
Prego,
come al solito
abbiamo fatti.
Gli esempi abbiamo fatti, come sempre è diventata una puntata filosofica oltre che pratica, perché si solleva una questione molto filosofica, etica, no? Nei confronti di questa cosa. C'è una piccola pausa, ma torniamo subito dopo. Bene, con l'invito di
ai nostri social.
Vabbè, no, aspetta, sì, con l'invito a rimanere sempre aperti nei confronti di adozioni difficili,
consapevoli.
Io e lei non lo farà mai, perché in questo non lo, cioè fa fatica. Il mio consiglio da cliente e non da educatrice cinofila è: anche se non ne avete una di riferimento, anche se siete al vostro primo cane e per caso avete ascoltato questo podcast, per qualche botta di culo che avete detto aspetta che ascolto un podcast sui cani prima di prendere il mio primo cane, dalla viva voce di una che invece è andata così tipo ehi datemi un cane, trovate una figura di riferimento, chiedete a qualcuno che magari...
Ah, sì, cioè io questa cosa la faccio, nel senso che come l'ho fatto per l'allevamento...
Certo.
Vabbè,
no,
ma
è ovvio che se
siete, non lo posso fare,
è ovvio che se siete a Parma dovete chiamarla Lia. Se siete però come dice lei nel resto d'Italia, allora magari chiedete a conoscenti che hanno avuto, che hanno cani eccetera, perché davvero queste donne, questi uomini, questi professionisti fanno anche, non fanno solo il recupero, fanno anche questo tipo di servizio, cioè voglio un cane, ok, che cane vuoi, che cosa vuoi fare col tuo cane, a cosa ti serve tra virgolette, perché noi insomma l'idea di ti serve ci piace fino a un certo punto, perché da guardia mollato lì
no certo,
però come vuoi vivere la tua vita con lui, e vi aiutano anche nell'individuare appunto il cane adatto per questo.
E qua ultimo consiglio: non abbiate paura ad aspettare che arrivi il cane per voi.
Perché a volte
la fretta è cattiva consigliera, come ci suol dire.
A volte.
Detto questo, se volete contattarci o seguirci, sì. Io sono Lia Begani su tutti i social, tutti. La Valentina ti scriverà tutto. Lei è VEE Tridente, sia su Instagram che su TikTok. E se volete contattarci direttamente, c'è la mail di Compagna di Branco, che è compagnadibranco@gmail.com.
Ma io non ti servo più a niente ormai.
Non è vero,
sei diventata bravissima.
Visto, ti ho detto che sei stata brava, diglielo alla tua psicologa.
Glielo dico.
Però non allungare le mani.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti! Easy a baby!